affrontiamo la seconda parte del capitolo 9, almeno i versetti che vanno fino a 7, facciamo 8, 17, la seconda pericope. Leggo: allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. È un vero e proprio processo, è quello che viene intentato nei confronti di questo povero uomo. Questo uomo interrogato prima da chi gli sta attorno, dai probabilmente dei conoscenti, da quelli che gli vivono accanto, poi entreranno in scena i farisei, ma soltanto in un secondo momento. E al versetto, abbiamo visto il versetto 8, allora i vicini e quelli che avevano visto prima dicevano: non è lui. Quindi la domanda è lui o non è lui? Guardate che qui si va a toccare un tema delicatissimo che ci porterebbe ad approfondire una tematica che non è quella di quest'oggi, ma meriterebbe di essere affrontata. Noi siamo quello che siamo visti dagli altri. Noi siamo, la nostra identità è come gli altri ci vedono. Solitamente così. Abbiamo dato un potere agli altri che è immenso. Perché? Perché il problema è che l'altro può inchiodarmi alle mie identità precedenti. Ma questo era un mendicante. Adesso non è più mendicante, era cieco, non è più cieco, ma non è lui. Lui è l'altro. È sempre stato così, cieco dalla nascita, sempre mendicante. Adesso non può essere lui. Guardate, qui si va a toccare il tema del giudizio. Cosa vuol dire giudicare? Giudicare vuol dire proprio condannare l'altro a ciò che noi pensiamo che egli sia. Giudicare e inchiodare l'altro a quello che è in questo momento o che è stato, e lo ingabbiamo lì e da lì non può uscire. Anzitutto questo processo di condanna, di giudizio, lo applichiamo a noi stessi, perché molte volte noi ci autocondanniamo, ci autogiudichiamo. Io sono questo, ma io sono così, ma io sono fatto così. E rischiamo di farci del male da soli. Oppure siamo quello che l'altro vuole che io sia. Quante vite rovinate per corrispondere all'attesa, all'immagine che l'altro ha su di me. E io rimango lì dentro, in quell'immagine, per non dispiacergli, o perché se io cambio lui non può darsi che non mi ami più. Se io cambio non è più, lui mi ama perché sono così, se cambiassi non mi ama più. Oppure riferito agli altri, per noi l'altro è così, tu sei così. No, ma guarda che io sono cambiato. No, tu sei così. Cosa vuol dire giudicare? Giudicare vuol dire veramente incasellare l'altro in un'immagine fatta in un'occasione o in più occasioni, in un periodo di vita, no? E intanto per te l'altro è così, tanto non può cambiare, è fatto così. Ma l'uomo è sempre più grande. L'uomo è sempre più grande. Può anche avere sbagliato, posso anche avere sbagliato, ma io non sono il mio sbaglio, l'altro non è il suo sbaglio. Per una madre il suo figlio, per quanto possa avere sbagliato, non farà mai coincidere lo sbaglio con suo figlio. Suo figlio è sempre più grande. Per questo che Gesù dice: io non giudico nessuno, perché Dio non può giudicare. Dio condanna il male, ma non chi l'ha fatto. E noi condanniamo il male e chi l'ha fatto. A volte siamo indulgenti verso il male, ma non so chi l'ha fatto. Questo vale anche nei riguardi di noi stessi, è importante, e poi nel confronto degli altri. Quindi questo scambio di domande: ma è lui, non è lui, no, non è lui, lui era cieco, era mendicante, questo non lo è più. Ma allora la domanda fondamentale che sta qua sotto è: chi sono io veramente? Chi sono io veramente? Sono quello che gli altri vorrebbero che io fossi? Sono l'immagine che mi sono costruita di me? Meriterebbe leggere Uno, Nessuno, Centomila di Pirandello. Questo uomo che si guarda allo specchio e di colpo dice: ma chi è questo qua? Ma non sono io. Ecco il pericolo: è fissare noi in un'identità passata. Noi siamo esseri in divenire, l'altro è un essere in divenire. L'uomo cambia, deve cambiare e deve, dobbiamo permettere che egli possa cambiare. Dobbiamo crearci le condizioni per poter cambiare. Noi non siamo quello che siamo, scusate il gioco di parole, noi non siamo quello che siamo, quello che possiamo diventare. L'importante è ciò che diventiamo e che possiamo diventare. È bellissimo vedere come nel Vangelo Gesù quante volte, quando guarisce, quando perdona, quando recupera, dice sempre va, 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 la tua fede ti ha salvata, va in pace, va, va, va. Comincia, sei stata liberata, sei stato liberato, adesso diventa te stesso. Ecco, Dio, cos'è la salvezza? La salvezza è la possibilità di diventare pienamente noi stessi. La vita è diventare noi stessi. Possiamo cadere, possiamo sbagliare, possiamo infangarci, ma non siamo, non, ecco, non condannarci e non condannare, vuol dire tu hai la possibilità ancora di cambiare. Pensate cosa vuol dire questo a livello di giustizia, eh? Ne parlavo con Luigi qui qualche giorno fa. Qui si spalanca un mondo, cioè l'uomo può, l'uomo vuole essere in divenire, tu devi dare la possibilità di essere, di compiersi e non di bloccarlo nel suo sbaglio, eh? Quanto è importante non giudicare. E qui entrerebbe tutto il discorso tra giustizia, tra il giudizio di Dio, o meglio il non giudizio di Dio nei nostri confronti, perché vuole che il suo figlio diventi pienamente se stesso, e il doveroso giudizio della legge umana, del sistema, perché lo dobbiamo giudicare, ci vuole qualcuno che giudica. Pensate che orizzonti si spalancano qua, ci siamo ripromessi in qualche modo di approfondire questa cosa, perché Giovanni ci provoca, il Vangelo ci provoca. Siamo esseri in divenire, siamo, il termine stesso è esistenza, vuol dire proprio questo, no? Essere tesi in avanti, ex esistenza, uscire fuori da se stesso, tendere a, siamo esseri in divenire. Un Dio che non condanna. Non condanna vuol dire che non ti fissa su questo momento. E anzitutto non dobbiamo condannarci. Quante persone che io sento anche quando in un colloquio, quando in una confessione, no? Che sono bloccate nella vita perché si autocondannano, perché sono fermi a quello sbaglio compiuto e non riescono ad andare avanti. E guardate dove è arrivato questo uomo, dopo essere stato non giudicato ma salvato da Dio, da Gesù. Finalmente, siamo al versetto 11, egli rispose, finale del 9, ed egli diceva e continua a dire, e viene usato in perfetto in greco, un'azione continuativa, ed egli continua a dire di se stesso, sono io. Cos'è questo in Giovanni? È nome di Dio. Ego e mi, io sono. La traduzione non poteva mettere io sono, in italiano è sono io. Ma quante volte Gesù dirà, soprattutto nella passione, sono io sono, è il nome di Dio. Questo uomo è diventato, e Gesù gli ha permesso di diventare pienamente se stesso, e cosa è diventato? Dio. L'uomo ha questa tensione, diventare come Dio, fatto a sua immagine e somiglianza. Che vocazione che abbiamo. E Dio che cos'è? È l'amore. Finalmente questo uomo ha scoperto di essere amato e può finalmente amare, perché chi continua a condannarsi non potrà mai amare nessuno. E se tu lo blocchi lì nel suo sbaglio, questo lo condanni a non amare più. E se tu non gli mostri amore, se tu smetti di amarlo, questo non potrà mai amare nessuno. E questa è la nuova identità di questo uomo. E gli dicono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Come ti è capitato questo? Come sei venuto alla luce? Come sei stato illuminato? Ed egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi. Tra l'altro, io non l'ho detto stamattina, ma non è spalmare, eh. Vedete, io continuo a essere dell'idea che o cominciamo a leggere i Vangeli in greco, perché se no le traduzioni. Ma io, guardate, ci sono stati 40 anni su questa per fornire, dal 74 al 2008, per fornire una traduzione buona. E hanno fatto un ottimo lavoro, però spalmare, ma sa di Nutella, spalmare. In greco c'è ungere, e ungere, pensate cos'è l'unzione. Gesù è l'unto. L'unzione, il crisma, il Messia, cosa c'è qua dietro? Mi ha unto gli occhi, cioè gli ricorda quello che è successo. Quindi la luce, l'illuminazione, il compimento della vocazione, l'essere diventato come Dio, ha un nome preciso: l'uomo Gesù. L'uomo Gesù. È bellissimo questo. Gesù vuol dire Yeshua, Gesù salva in ebraico. Il nome Gesù vuol dire Dio salva. Gesù, che è l'uomo Gesù, ecco, nell'uomo Gesù si rivela il Gesù che è il Dio che salva. Cioè questo uomo ha fatto l'esperienza di Gesù, della liberazione. È entrato in contatto, ha fatto un'esperienza, perché non c'è nulla di magico qua. È l'esperienza con un uomo. Questo è il cristianesimo non è nulla di magico, è un lento cammino esperienziale con un uomo che ti rivela il vero volto del Padre, cioè l'amore. È un'esperienza con una persona, l'illuminazione, l'arrivare alla piena. Allora cos'è Gesù? Cosa vuol dire la relazione con Gesù? Vuol dire arrivare a sapere chi sono io. fare esperienza di Gesù e fare esperienza di Gesù, abbiamo detto, con la parola anzitutto, no? Fare esperienza di Cristo, fare esperienza dell'unto Cristo, di Gesù, vuol dire in ultima analisi fare esperienza di te stesso. Tu vieni alla luce, sai chi sei perché ti sei relazionato con questo tu di nome Gesù. L'uomo Gesù ti dice chi sei tu. Dio rivela l'uomo all'uomo, dice la Gaudium Spes. Dio rivela l'uomo all'uomo. Quindi altro che oppio dei popoli, il rapporto con Dio. Ti tira fuori da te stesso per dire chi sei. Ti rivela. Noi abbiamo bisogno di sapere chi siamo, e non sappiamo chi siamo fino a quando non ci relazioniamo con Dio. Sappiamo il nostro vero nome soltanto quando ci relazioniamo con il nome di Gesù. Non è la condanna dell'uomo, è la rivelazione dell'uomo. Ma è una relazione, eh? Per questo gli racconta tutto quello che è successo, perché non è immediato, non è opera di magia, è un cammino faticoso, lento, che dura una vita, ma alla fine tu sai chi sei. Stare con Dio, relazionarsi a Dio, ascoltare la parola, la fede, cioè l'accettazione, non fa altro che portarti al tuo pieno compimento. Dice chi sei. E gli dicono: dov'è? Dov'è costui? Dov'è costui? Guardate che è la domanda che torna continuamente nel Vangelo di Giovanni. Dov'è costui? Vi ricordate primo capitolo di Giovanni, versetto 35, la chiamata dei primi discepoli? Cosa dicono a Gesù? Dove abiti? Dove stai di casa? Dove sei? E questo dove sei? È la domanda dell'uomo. Dove sei vuol dire chi sei, in ultima analisi. E Gesù cosa rispose? Venite e vedete. Vedete, per diventare pienamente se stessi, per scoprire la propria vera identità, c'è bisogno di una sequela, c'è bisogno di un cammino, di una frequentazione. Vieni e vedi, vieni. Vieni vuol dire comincia a stare con me, comincia a accettare che io entri nella tua vita, lo vediamo dopo cosa vuol dire. Comincia a leggere il Vangelo, comincia a perdere un po' di ore su questo testo. Più leggiamo il Vangelo, più veniamo alla luce. E se non sappiamo più chi siamo, è perché abbiamo smesso di leggere il Vangelo. E questo le dice: non lo so. Simpatica anche la risposta. Non lo so. So di non sapere. Perché lui ha fatto esperienza. Ma è una continua esperienza, l'esperienza non si conclude, è sempre una continua ricerca, la dotta ignoranza. Qualcuno ha detto che Dio non riposa nelle risposte, ma nelle domande. Quindi è importante domandarsi, cercare quel desiderio a cui facevamo stamattina accenno durante la predica, no? Durante l'omelia, la ricerca, il desiderio. Più desidero, più ricerco, più Dio può farsi incontro. versetti 13-15, entrano in scena i farisei, dalla padella alla brace. Le cose si complicano. È come se adesso chiamiamo quelli che se ne intendono, adesso arrivano loro, ti sistemano. I farisei erano veramente la quintessenza della religiosità ebraica. I farisei sono i puri, i duri, no? I santi della religione. L'intelligenza. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato. E anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. E qui dicono di Gesù: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. È interessante la risposta di questi uomini. E qui si spalanca tutto il discorso sul rapporto religione e fede. Guarda, questi uomini sono la quintessenza della religione, ma non sono uomini di fede. Perché tra religione e fede c'è un abisso, e Gesù è venuto a distruggere la religione, perché l'uomo vivesse di fede. Ma il problema è proprio: o non ci è riuscito bene, o è talmente radicata in noi la religione che ce la siamo portate fino ad oggi. Perché questo brano, questi versetti soprattutto, sono di una attualità impressionante. A questi tipi non interessa che Gesù abbia dato la vista a questo uomo. A loro interessa il fatto che Gesù non abbia rispettato la legge, perché di sabato non si poteva fare nessun miracolo, di sabato non si poteva lavorare, e Gesù ha lavorato di sabato. E noi possiamo dire: beh, certo che sei andata a cercare, poteva dire a sto qua: aspetta 24 ore, torna domani, io ti guarisco, oggi sabato non posso farlo, se no sai quanti guai mi... Perché Gesù ha fatto sempre Ora, se voi notate nel Vangelo, le cose le fa di sabato: guarisce, va in mezzo ai campi con i suoi discepoli a mangiare il grano di sabato, ma ci sono altri 6 giorni, poteva andare, no, va un po' di sabato, certamente perché voleva dire qualcosa, E invece questi si sono fermati lì. Poi ha fatto del fango, ha costruito qualcosa, ha lavorato, non si può lavorare, mischiare il fango con l'acqua non si poteva, perché era sabato. Vedete, cos'è la religione? La religione è quel sistema per cui la legge di Dio è più importante dell'uomo, o se vogliamo, Dio è più importante dell'uomo. Gesù è venuto a dire che l'uomo è più importante di Dio. Togliete il sabato, mettete Dio, perché per l'ebreo il sabato è Dio, è Dio. E Gesù a un certo punto viene a dire, tradotto, dobbiamo tradurlo, questo lo troviamo in Marco, nei sinottici, quella frase che è stata devastante, perché è da questa frase che Gesù ha cominciato a vedersela brutta, quando dice: non è l'uomo fatto per il sabato, ma è il sabato fatto per l'uomo. Ora, se il sabato è Dio, proviamo a cambiare i termini: non è l'uomo fatto per Dio, ma è Dio fatto per l'uomo. Beh, voi capite che per un ebreo questa cosa non tiene più. Infatti da allora cominciarono a pensare come farlo fuori. Allora, Gesù vuole dire soltanto che Dio è per il bene dell'uomo, Dio è per la sua libertà, Dio l'unica cosa che chiede è che l'uomo possa tornare a respirare, che sia finalmente felice, che torni alla verità di se stesso, che sappia finalmente chi è, che possa essere salvato, cioè che possa tornare a dire chi è Dio, cioè padre, chi è lui, figlio, e chi è l'altro, fratello. È questo che Dio desidera, avere dei figli, non di avere degli osservanti. Dio non vuole osservanti di leggi, di norme. Dio vuole soltanto figli di fronte a sé, che possono anche sbagliare, possono cadere, possono infangarsi. Ma non lo fanno perché sono cattivi, ma perché siamo fatti così. Però Dio sa questo, quindi preferisce figli pur delinquenti. Lui vuole soltanto figli pur delinquenti, che santi e puri, ma schiavi. Questi non li vuole. Non è che non li vuole, non sarebbe più Dio. Quanto poco moralista è Dio, eh? E poi questi tipi sono ovviamente, loro sanno chi è Dio, chi è l'uomo, come deve essere Dio, come deve essere l'uomo. Loro sanno tutto. Sanno tutto, sono i detentori del potere, i detentori della religione, e possono permettersi di quest'uomo non viene da Dio, vedete? Ma chi sei tu per giudicare? È interessante, e continuiamo a dire cos'è la religione, perché qui sono i rappresentanti della religione, guardate che li continuiamo a trovare in mezzo a noi ogni giorno, e forse dentro di noi, tutti ci portiamo dentro un pezzo di fariseismo, ancora oggi. Questi sanno tutto su Dio, sanno tutto, hanno il catechismo sulle dita, potrebbero citarvi tutti i canoni, tutti i numeri del catechismo della Chiesa Cattolica. Peccato che Dio non è in un catechismo. Dio dov'è? Dio è in ciò che è successo a questo uomo. Cioè Dio è nella libertà, nella fecondità della vita, nella giustizia, nella fraternità. È lì che c'è Dio. Cioè loro lo vedono in un catechismo, lo vedono nelle norme, lo vedono nella legge, lo vedono in quello che si dovrebbe fare, ma non lo vedono dove c'è libertà, fraternità, l'uguaglianza, il perdono, nel volersi bene. È lì che c'è Dio, ma lì non lo vedono. C'è un uomo liberato, un uomo che finalmente è felice, che finalmente ci vede, è tornato alla piena identità di se stesso, ma non può essere Dio lì, no. Vedete cosa ci sta dietro, eh? Eppure questi si ritenevano uomini di fede. Anche oggi si pensa che l'uomo di fede sia quello che fa le cose come vanno fatte. E l'uomo di fede è quello che obbedisce a Dio. L'uomo di fede è quello che prega. L'uomo di fede è quello che va a messa. Quello è l'uomo di fede. Se voi chiedete, ma chi è per te? Indicami un uomo di fede. È quello che passa ore in cappella, no? è quello che fa le cose come vanno fatte, come c'è scritto, quello che osserva i comandamenti, quello che è ligio, quello che va a pregare, quello che assolve i doveri del buon cristiano. Noi pensiamo che questi siano i grandi uomini di fede. Balle, non è vero. Questa non è fede. Fede non vuol dire credere in Dio, stiamo attenti, che credere in Dio non vuol dire ancora nulla. Credere in Dio non è ancora nulla. Non si misura un po' di fede se crede o non crede in Dio. La fede sarà affidarsi a Dio. Fede è essere in una relazione con l'amore, cioè con Dio, e poi vivere di quest'amore. Questo è la fede. Fede è giocarsi una vita nell'amore. Allora, per assurdo, dovessimo misurare la fede, non sta nella nelle cose che riesce a fare per lui, anche se sante, nelle osservanze o nel credere a dei concetti, a dei dogmi. Non è questa la fede. La fede, se vogliamo misurarla, si misura dal sangue che tu riesci a versare per i tuoi fratelli. C'è un bellissimo passo della lettera di Giacomo. Giacomo è tra le lettere cattoliche, si dicono, sono quelle che vengono dopo le lettere degli Ebrei, che fa da spartiacque tra le lettere cattoliche e il corpus paolino. E Giacomo, siamo nella diatriba tra fede e opere, no? L'altra sera ho fatto un incontro e ho fatto una domanda un po' spiazzante, no? Questa, c'era un po' il gota di questa parrocchia, ecco, perché c'erano, suppongo, i migliori, perché avevano il compito, poi avrebbero avuto il compito di andare a portare il Vangelo poi ad altri, dovevano formarsi. Quindi suppongo che siano stati un pochino più impegnati. E gli ho detto a bruciapelo così: ma ditemi, cos'è a salvarci? La fede o le opere? In ultima analisi, ci salverà la fede o si salva la fede o le opere? L'opera o la fede? Un attimo di smarrimento, c'è stato. Beh, è un problema grosso, è un problema che si è posto Giacomo nel capitolo 1, 2, 3, leggetevi poi Giacomo. E a un certo punto Giacomo al capitolo 2, versetto 19, dice: tu credi, però sentiamocelo rivolgere a noi questa domanda, ecco, Giacomo ci sta dicendo: tu credi che c'è un Dio solo? Tu hai fede in un Dio solo? Professione di noi crediamo, no? Lo diciamo all'inizio del credo, la domenica: credo in un solo Dio. E Giacomo ci dice: tu credi in un Dio solo? Fai bene. Poi continua: anche i demoni lo credono e tremano. Cioè, se noi pensiamo che la fede sia credere in un solo Dio, cioè un solo Dio, credere in tutto ciò che è il corpus che bisogna credere, a cui bisogna credere, ecco, se noi pensiamo che la fede sia un aderire a delle verità sante, anche dogmatiche, catechistiche, Giacomo ci direbbe: fai bene, per carità, peccato che anche i demoni lo credono. Guardate che le più grandi e belle professioni di fede che noi troviamo nel Nuovo Testamento sono in bocca a dei demoni, a Satana. Anche Satana crede in Dio, in un solo Dio. Allora, se la fede è questa, c'è qualcosa che non torna, perché siamo tutti dei demoni, no? La fede è questione di relazione. La fede è riconoscere appunto che Dio è Padre, accetto di essere amato, accetto di essere raggiunto dall'amore, un amore che mi imbeve, e io con questo amore comincio a comportarmi in maniera divina, io sono come quel cieco. E una volta che io sono diventato capace, abilitato all'amore, comincio a vivere come vive Dio. E Dio come vive? Di misericordia. Perché Dio è soltanto misericordioso. Allora io, se vivo di misericordia, divento misericordioso verso gli altri, comincio a perdonare come Dio e ad amare come Dio i miei fratelli, è lì che si vede che sono un uomo di fede. Ecco le opere. Allora capite da voi stessi che è una domanda faziosa, se ci salva la fede o le opere. È una domanda, volevo fregarli in realtà io, questi qui, no? Perché? Perché Paolo dice, è vero, ci salva la fede che opera attraverso la carità, è la fede operante che ci salva. La fede è permettere a Dio di raggiungermi con l'amore, questo amore mi permette di amare i fratelli, ecco le opere. Cioè la fede e relazione, cioè permettere a Dio di raggiungermi. Ora, se Dio mi raggiunge che è padre, io mi scopro figlio, vivo da fratello, il discorso di questa mattina, e comincio a amare i fratelli. E la fede in Dio sarà proporzionale all'amore verso i fratelli. Più amo i fratelli, più mi dimostrerò uomo di fede. Quindi non sono le ore passate in chiesa a dire se sono uomo di fede o a credere le grandi verità di fede, non è questa la fede. Peccato che i demoni non potrà mai fare del bene ai fratelli. Per questo è una fede diabolica quella. A noi è decidere se di vivere di una fede diabolica o di una fede che ci salva. Per questo che Gesù dice: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, cioè vivrà di Dio. Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. La volontà del Padre mio cos'è? La volontà del Padre mio è l'amore, perché Dio non può volere che l'amore. Allora se io vivo d'amore, misericordia e perdono verso gli altri, è lì che si dimostra la mia fede. E d'altra parte Gesù non ha mai detto a nessuno siate santi. Non ha mai invitato nessuno alla santità. Queste cose le abbiamo già dette, ma le ripeto. Se voi svogliate il Vangelo, da nessuna parte Gesù ha detto siate santi o fatevi santi. Perché? Perché aveva paura che la santità venisse interpretata ancora in maniera farisaica, che la santità era un separarsi dal mondo perché essere tutti di Dio. Ma questa non è la santità. Gesù dice siate misericordiosi, e misericordioso tu lo sei col fratello. È certo che chi è misericordioso poi si fa santo. E Gesù non ha mai detto amate Dio o amate me, ma ha sempre detto amatevi gli uni gli altri. Perché l'amore verso Dio lo dimostrerai amando i fratelli. Matteo 25, quello che avete fatto al più piccolo avete fatto a me. Quindi fede non come insieme di nozioni o di osservanze, la fede è relazione. E questi dicono non è da Dio perché non osserva il sabato. Come fai a dire che sei un uomo di Dio? Non osservi il sabato? Non osservo. Guardate, quanta ci siamo in pieno nel nostro cristianesimo oggi. Tu non sei un buon cristiano perché non vai in chiesa. No? Pensiamo che sia così. Ma mica in chiesa quello lì. Io qua di chiesa sono un buon cristiano. Ma cosa ne sai di come vive i suoi rapporti interpersonali? Eh? Pensate qui, anche qui è un altro tema che non possiamo approfondire, no? Tutto il discorso delle altre religioni o di chi non ha conosciuto Dio o degli atei, no? Dei lontani. A questo punto cosa ne sappiamo? Che rapporto hanno con gli altri? Di quanto si prestano per le persone, per quanto le riescono a tirare fuori dal fango, per quanto impegno ci mettono per ridare dignità agli altri. E di esempi ce ne sono, guardate, no? Dei cosiddetti non credenti. E lì c'è Dio, e lì c'è Dio. E stanno servendo Dio. Ma noi pensiamo, no, noi siamo nella Chiesa, noi siamo. E guardate come finisce questo diatriba tra i farisei, versetto 17. Adesso i farisei, prima gli altri dicevano chi è costui, e lui dice è un uomo di nome Gesù. Adesso ai farisei gli dice è un profeta. È fantastico, ha fatto un passo avanti anche lui, è un profeta. Alla fine questo uomo è cresciuto nella relazione con Dio, con la parola Gesù. Cos'è la profezia? La profezia è in qualche modo questa possibilità di vedere oltre il reale, cioè oltre le apparenze, oltre quello che... E questo è il contatto con la parola, ti permette di andare oltre alle apparenze, oltre quello che vedi. Inizialmente vedevo un uomo, adesso vedo un profeta. Ma perché lui, questo uomo, è diventato un profeta? Perché questo cieco, guarito, questa relazione con la parola, gli ha permesso di andare oltre. E questi, qui siamo già al versetto 18, i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco. Guardate dove sono arrivati. Hanno negato quello che era prima. È stata la vita così, adesso negano che sia stato cieco. E qui siamo, ovviamente Giovanni, si parla di ironia giovannea, no? Nel senso che qui... fa sorridere la cosa, no? Negano la realtà. Ma guardate che questo capita tantissimi. Quando tu non riesci più a spiegare le cose, le fai che negarle. Questo capita sempre, eh? Quando non riesci più a spiegare le cose, la neghi. Quando la realtà non rientra più nei nostri principi, nei nostri schemi, allora, quando è troppo scomoda, allora diciamo, ma non è vero, non esiste. Ma come? Cioè neghiamo ciò che non riusciamo a spiegare. Pensate, la pseudoscienza, gli scientisti, no? Gli scienziati sono persone serie. Gli scientisti, potrei fare dei nomi, ma non faccio dei nomi, faccio soltanto dei cognomi, no? Ad esempio uno di Freddi, no? È uno scientista, non è uno scienziato quell'uomo, è uno scientista. Nega ciò che non riesce a spiegare, no? Nega Dio perché non può spiegarlo con i numeri, lui è matematico. Cioè, ciò che non rientra nei tuoi schemi lo elimini. A patto che fa un sacco di soldi, perché scrive libri su Dio continuamente, no? Lui e Daugas sono molto in gamba, no? Cavalcano Dio, che non esiste ovviamente, però gli serve per fare libri, ecco, questo
è. E
adesso lo leggo, poi ce l'ho, me l'hanno regalato. A questo punto negano la realtà e vanno a chiamare i genitori. Interrogano i genitori e dicevano: ma vostro figlio è nato cieco veramente? E come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: ma quello che sappiamo che questo nostro figlio è nato cieco, su questo non ci piove. Ma come ora ci veda, non lo sappiamo. E chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà da lui. E qui Giovanni commenta in maniera amara, perché sapete che Giovanni è stato scritto 100 anni dopo. E quindi siamo 70 anni dopo che Gesù è morto, quindi una chiesa già avanti, e si stava verificando questo, cioè i cristiani, chi si riteneva cristiano era sbattuto fuori dalla sinagoga, non potevano più stare in sinagoga, cioè questo è dopo un vero e proprio concistoro, cioè una grande riunione, no? Viagna, si è stipulato che chi professava il nome di Gesù dovesse in qualche modo essere espulso dalla sinagoga, quindi fuori da, che da parte è stato un bene storicamente, perché si è cominciato a formare la chiesa, nel senso che una formazione indipendente, ecco, dall'altra pensate alla sofferenza, ecco, dei primi cristiani, che loro continuavano a essere ebrei, cioè Gesù è ebreo fino alla morte, cioè anche questi sono ebrei della prima generazione che in qualche modo devono rinnegare tutto il passato, perché sono stati espulsi, no? Quindi pensate il dramma che ci sta qua dietro, no? E questi genitori ovviamente non sanno a cosa vanno incontro e non vogliono rischiare. Infatti Giovanni commenta dicendo: i genitori fanno così perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età chiedetelo a lui. Il discorso della paura di ieri, perché ha partecipato. Il potere si mantiene attraverso la paura che riesce a produrre, a instillare. I potenti avranno sempre quest'arma della paura. Pensate, dovessimo fare una lettura grazie a questo versetto della realtà del cattolicesimo, del cristianesimo, cosa potremmo dire? Se tu pecchi, tu qui in chiesa non entri più. Ma questo non è medioevo, questo sono decine di anni fa. Se tu hai sbagliato, qui dentro non entri più. Siamo arrivati a dire, voi lo sapete, più vecchi di voi, ma forse avevo già detto queste cose, una madre che partoriva non poteva entrare in chiesa perché era impura. Doveva essere benedetta fuori dalla chiesa, dal parroco, con delle candele. Cioè partorire figli diventava un'impurità per entrare in chiesa. Fino al concilio, mi sembra. Oppure cose molto più gravi, ecco, no? La paura... La minaccia, perché questa in fondo è una minaccia, no? Se tu fai così, di qua, qui non entri più. Ma questo non è cristianesimo, eh. Lì è un'altra cosa. Lì è un'altra cosa. Qui in greco espulso è proprio il verbo è espellere, che Giovanni a un certo punto lo vede anche in senso positivo, tutto sommato, perché un bambino viene espulso dalla madre quando nasce, cosa vuol dire? Vuol dire che tutto sommato hai bisogno, se tu hai il coraggio di arrivare alla verità, a riconoscere Cristo, vieni espulso alla luce, alla luce. Nei Giovanni, se vogliamo, è anche abbastanza critico, no? Loro per paura rinnegano un figlio, per paura, ma rischiano di stare in questo contesto di falsità, dove si gioca tutto sulle leggi, sull'osservanza. Ci vuole molto coraggio per venire alla luce, molto coraggio, perché è la verità che ti fa libero, dice Giovanni, è la libertà che ti fa libero, è la verità, scusate, che ti fa libero. Questi non hanno accettato la verità e non possono essere espulsi fuori alla luce. Quindi veramente qui chiudiamo il cerchio con stamattina. Cos'è la salvezza? La salvezza è venire alla luce, cioè la salvezza è percepire, arrivare alla verità di Dio, di noi stessi, degli altri, perché la verità è l'unica cosa che ci fa liberi, ci rende liberi, illuminati, finalmente capaci di diventare pienamente noi stessi, intenzione verso la costruzione di noi stessi. Ma la paura invece ti tiene schiavo. È vero, è un rischio. Essere cristiani è un rischio. Ma se non rischi, non cresci. I martiri sono grandi uomini di fede. Ma non perché erano sempre lì a pregare Dio con le mani giunte o in cappella tutto il giorno, perché hanno avuto il coraggio, si sono affidati a questo. Questa è la fede dei martiri, colui che si affida e ha coraggio di diventare pienamente loro stessi, dando la vita. Questo hanno rischiato e sono venuti finalmente alla vita morendo. Il martire è colui che arriva alla verità di se stesso, cioè una volta giunto alla verità di se stesso sanno che diventeranno loro stessi in pienezza soltanto dando la vita. Questo è il martire, dando la vita. Sant'Ignazio di Antiochia, che abbiamo celebrato qualche giorno fa, dice proprio questo: adesso che io sto per scendere nell'arena tra le belve, è lì che divento me stesso. No, e guai, non fate nulla, dice ai Romani, e il cristiano di Roma, dicendo: non fate nulla, per carità, fermare questa cosa, perché solo adesso comincio a diventare veramente uomo, pienamente me stesso, discepolo. Adesso che muoio, io muoio per non morire. Fantastico, io muoio per non morire. Bene, questo è in breve più o meno il capitolo 9 di Giovanni. È un capitolo molto denso, però penso che qualche idea, qualche pensiero lo abbia instillato in noi, quindi non lasciamo cadere tutto, serviamo queste cose nel nostro cuore, perché le parole ascoltate che non si dimenticano nel cuore vanno perdute. Cioè il farle stare nel cuore le parole, questo voleva dire anche, no, Luca riguardo a Maria, no, che serbava queste cose. Cosa vuol dire? Le parole di verità, no, le parole ascoltate, ma anche le parole delle persone che parlano con noi, ogni parola ascoltata che non va, che non sedimenta nel cuore, va perduta. E quante parole entrano ed escono così, senza senso, e non ci lasciano nulla. Solo le parole lasciate lì nel cuore, meditate, permettiamo loro di non svanire. E quindi questo anche l'augurio che faccio a voi, che queste parole del capitolo 9 di Giovanni durante il mese possano stare lì nel cuore, no? Potrebbe diventare anche il capitolo del mese, no? Senza andare a cercare chissà dove, no? Riprenderlo, magari anche soltanto 4-5 versetti al giorno, 3 versetti, no? Per un mese, alla fine chissà cosa può dire questo Vangelo per la nostra vita. Bene, se qualcuno ha qualcosa da dire, dica.
Sì, mi preme proprio dire questa cosa, perché volevo chiarire in mente sul versetto che dice, che mi sembra di aver capito, che dà un po' un aspetto negativo ai genitori di questo cieco, che dicono: noi sappiamo che è nato cieco, ma quello che poi è successo dopo chiedetelo a lui, perché ha l'età. E lei ha appena spiegato che in quel contesto, ma anche nel nostro contesto, il potere è talmente forte che rischiare di dire una parola in più e compromettere magari la vita del figlio poteva essere pericoloso. Quindi hanno lasciato, secondo il mio punto di vista, al figlio la possibilità di dare la spiegazione. Non la vedo un po' come lo impiegare.
Sì, il problema è che non stanno tutelando il figlio, stanno tutelando loro stessi. Cioè, avessero detto che questo figlio è stato guarito da Gesù, loro erano espulsi dalla sinagoga, non il figlio, loro stessi. Quindi stanno salvando loro stessi.
No, è un punto di vista.
No, è scritto così. Questo dissero i suoi genitori. Sì, si prende le sue responsabilità, non siamo noi a dire. Loro sappiamo benissimo che adesso ci vede, no? Però dice: noi non ci compromettiamo, perché se noi diciamo che Gesù l'ha salvato, perché noi sappiamo che è così, che Gesù l'ha guarito, se noi lo diciamo, siamo espulsi dalla sinagoga, e noi non vogliamo essere espulsi dalla sinagoga. Chiedetelo a lui, che si prende le sue responsabilità. Se lo dice lui, sarà lui espulso, ma intanto stiamo salvaguardando noi stessi. Lo dice il testo. No, ma tutta la tradizione è proprio così, non c'è via di almeno da 2000 anni viene tradotto così, cioè viene interpretato così questo testo, nel senso che
è così. E poi sento che ci sono, è stato ormai 30, la prima parte ho chiesto, però lei stamattina non mi parlava, ci sono arrivati anche tardi, che erano veramente speranti, però mi interessava molto la frase che si ripete anche in Luca, perché sono andata a rivedermi anche in Luca. Poi viene la notte e dice: in che giorno dobbiamo riuscire a fare le opere del Padre. Così dice anche Luca con i pellegrini che dicono: resta con noi perché si fa sera e il giorno sbattimento. Questo fatto del fare le cose di giorno perché poi viene la notte, ripetuto ancora: resta con noi perché viene sera. Il significato, diciamo, simbolico di questa.
Sì, beh, stamattina io questo qui l'ho saltato perché non, ovviamente non si può dire tutto, ecco. Siamo al versetto 3, al 4, bisogna che noi compiamo. Anzitutto, guardate, Gesù non l'ha mai detto noi, è la prima volta che Gesù dice noi, solitamente dice, sarebbe da aspettarsi in qualche modo, versetto 4, bisogna che io compia le opere, no? Qui Gesù dice noi, quindi vuol dire che ovviamente è la Chiesa Giovannea che mette in bocca a Gesù questo. Siamo già in un contesto ecclesiale, noi siamo noi, e per fortuna che lo dice, perché siamo noi che abbiamo ricevuto la luce, adesso noi illuminati noi salvati perché finalmente grazie a Cristo sappiamo chi siamo, figli di un padre che ci ama la follia, quindi siamo figli e quindi fratelli, tutto il discorso stamattina. Adesso noi dobbiamo, questo è il bisogno, il dovere, anche qui un'altra cosa, questo bisogna che richiama il dovere, io dico sempre che nel Vangelo non c'è il dovere, noi possiamo, ma è il bisogno dell'amore. Adesso noi possiamo, siamo abilitati, adesso che siamo illuminati, siamo abilitati ad amare. E l'amore non può tacere, cioè l'amore è esigente, no? L'amore è un Paolo che lo dice, no? Nella Corinzi, no? L'amore ci spinge, non può non spingerci, no? Allora noi adesso come contesto ecclesiale, perché quindi Dio in noi e noi in Dio, cioè siamo una cosa sola, quindi adesso noi illuminati, cioè giunti finalmente alla verità, siamo abilitati finalmente ad amare i fratelli. Per questo che dice dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato, ma l'opera di colui che è, colui è il Padre, perché è il Padre che ha mandato il Figlio. E il Padre che cos'è? L'amore, la misericordia, il perdono, tutto il discorso di prima. Quindi dobbiamo, cioè siamo spinti a vivere così adesso. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato, cioè l'opera della misericordia, dell'amore, dell'essere misericordioso, dell'amare fino in fondo, finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. E cosa dice questo? Cos'è il giorno? È il tempo in cui l'uomo vive, in cui agisce. Possiamo dire finché viviamo. Finché viviamo, però mi piace usare questo dobbiamo, però cercate di interpretarlo, è il dovere dell'amore, cioè bisogna vivere così, perché non possiamo non vivere così. Quindi cos'è quel giorno? È la vita, è la vita. Perché una volta che muori non puoi più vivere così. Ma Giovanni ci sta dicendo qualcosa di molto più profondo ancora. Non soltanto che siamo abilitati a diventare noi, cioè noi diventiamo noi stessi attraverso l'amore nella vita che ci è data. Il tempo che ci è dato, più o meno lungo, ognuno avrà il suo tempo da vivere, lo viviamo lo viviamo perché amiamo. E chi non ama è già morto. È già morto. E la notte non è quella fisica, è non amare. Quindi se tu ami durante il giorno, cioè durante la tua vita, non solo diventi pienamente te stesso. Se non ami durante questo giorno, sei già morto. E la tenebra per te è già adesso. È già adesso. E cosa avviene dopo la morte? Allora, per chi ha amato, continuerà ad essere giorno. E per chi non ha amato, visto che era già tenebra prima, continuerà ad essere tenebra. Ho cercato di concentrare qui una cosa che andrebbe spiegata per una giornata intera. Io stamattina l'ho saltato apposta perché questo ci metterebbe su piani. Però è importante questo, eh? Quindi possiamo rileggere. Bisogna, nel senso che appunto abbiamo raggiunto la verità, cioè la verità su Dio, su noi stessi e sugli altri. Sappiamo che l'unico modo che noi abbiamo il compito di diventare pienamente noi stessi. Come diventiamo noi stessi? Attraverso l'amore. Ma è possibile amare? Sì, perché? Perché siamo stati amati alla follia, questa è la nostra verità. Essere amati, possiamo amare. E come si fa a amare? Compiendo le opere del Padre. E qual è l'opera del Padre? Misericordia, perdono e amore verso gli altri. Siate misericordiosi come il Padre. Ok, se faccio così finché è giorno, cioè finché avete vita, vivete così, perché vivendo così è l'unico modo per vivere. L'altra possibilità è di vivere da morti questa esistenza, ancora adesso che è giorno, perché chi non ama è morto. Chi non ama è morto, chi non è misericordioso è morto, chi giudica è morto. Cioè chi non vive come Dio è morto. Già qui, non ha bisogno di aspettare quella biologica. Ma lo dice Giovanni questo, nella prima lettera del capitolo 3, versetto 14. Dice, noi sappiamo di essere risorti perché amiamo i fratelli. Non dice, noi sappiamo che risorgeremo perché amiamo i fratelli. È bellissimo che né nei Vangeli né nelle lettere c'è un'attenzione all'escatologia intesa come dopo morte. Tutta l'attenzione è da questa parte. Noi sappiamo di essere risorti perché amiamo i fratelli. E come facciamo a diventare noi stessi? Allora, come facciamo a diventare pienamente noi stessi? Vivendo come vive Dio, cioè soltanto amando. Gianni.
Mi è piaciuto particolarmente il termine espulso, e l'ho abbinato al credo, chiaramente, che viene espulso dalla madre e dalla luce. E la vita in pratica non si trovava mai il contrario. Tu ci hai insegnato che la vita non ha come contrario la morte, ma la nascita ha contrario la morte, e quindi espulso potrebbe essere espulso nella luce per chi può vivere un'altra vita, è espulso nella tenebra per chi non ha coronato il successo della sua vita.
Sì, sì, è il discorso che ho fatto adesso, e questo è la questione, è chi non arriva alla verità, chi per paura, come questi genitori, ecco, non riconoscono l'azione, chi non accettano, ecco, l'azione di Cristo, no, nella propria vita, cioè di essere riportati alla luce, in ultima analisi di poter amare. O cade nelle tenebre o cade nella luce. E qui anche qui pensate cosa potrebbe essere detto, no? Chi fa le opere nell'amore andrà nella luce, chi non fa le opere dell'amore andrà nelle tenebre. Gesù questa cosa lo dice continuamente, ma non come minaccia. Anche Matteo 25, il cosiddetto giudizio finale, che giudizio finale non è, perché è soltanto la CEI che ha messo il giudizio finale su quel brano. Il Vangelo dice giudizio universale, ma è un giudizio che avviene in ogni momento della nostra vita, no? Quando dice in pratica chi ha fatto il bene va da una parte, chi ha fatto il male va dall'altra, ma non è questo veramente, non è questione di un Dio che ti metterà da una parte o dell'altra in base alle tue opere, perché un Dio non può agire così, dividere i suoi figli in buoni e cattivi. Ogni momento noi siamo, ogni momento, ogni istante noi possiamo venire alla luce o cadere nelle tenebre, a seconda se stiamo amando o non amando. Ci stiamo costruendo, e in questa costruzione continua di noi stessi, che ci giochiamo continuamente l'essere nella luce o l'essere nelle tenebre, dipende da noi. Dio lì non c'entra assolutamente nulla, e il giudizio, ci autogiudicheremo, ma ci stiamo autogiudicando. Ci stiamo autogiudicando a seconda se viviamo da Dio o no, se siamo misericordiosi o no. Ci stiamo noi autogiudicando. Questo, qui andrebbe ripreso tutto il discorso che abbiamo fatto questo scorso inverno sull'escatologia, no, che abbiamo fatto. Abbiamo dedicato una serata intera a queste cose, non possiamo riprendere. Però tanto per dire, vedete Giovanni come... la profondità di questo uomo, cioè proprio di questo Vangelo. Bene, allora chiudiamo qui almeno la parte di riflessione. Chi desidera, concludiamo la giornata in cappella con la celebrazione del Vespro, che mi sembra che sia anche la conclusione più logica di una giornata di ritiro, cioè abbiamo ascoltato la parola, adesso ridoniamo questa parola ascoltata come sotto forma di preghiera.